Continuiamo con la lettera della sorella L, la chiamiamo L. Ciao fratelli e sorelle, è un periodo un po' strano, particolare, quello che sto vivendo ultimamente. Ho sempre Gesù in testa, come fosse una dolce musica che mi viene continuamente da cantare. Con mio cugino abbiamo formato un gruppo di 5 ragazze e ragazzi, compresa me, e ci riuniamo, preghiamo l'uno per l'altro, per la guarigione, per ricevere lo Spirito Santo, guardiamo film cristiani e parliamo di Gesù. Purtroppo devo fare tutto questo di nascosto, come una clandestina, perché i miei genitori non sono d'accordo che io veda mio cugino e questi ragazzi, perché è convinta e ha paura che io possa far parte di qualche setta. Perché sanno che mio cugino va in giro ad evangelizzare e che possa influenzare anche me e trasformarmi in un essere strano come lo è lui. Io ci rido su, ma vorrei tanto capire perché l'argomento Gesù non venga accettato e tollerato da loro. Domenica scorsa sono andata con mio cugino ad evangelizzare. Mi dispiace solo che per fare ciò devo inventare ai miei tante bugie. Spero che Gesù mi perdoni per questo. La scorsa settimana nel mio paese c'è stato il carnevale. Premetto che non ho mai amato tanto il carnevale, ma questa volta però avrei voluto uscire, vestirmi in maschera e buttarmi in quella confusione di folli che ballavano con la musica a palla e bevevano alcol. Io non esco molto, anzi in genere non esco mai. Non vado ai pub di sabato sera né alle discoteche. Sono una ragazza molto tranquilla. Non mi interessano tutte queste perdite di tempo. Ho la passione della fotografia ed ecco, passo il tempo a fare foto artistiche. Amo i paesaggi, certe atmosfere particolari, amo il creato intero. Spendo così il mio tempo. Ritornando al carnevale, mi ricordo che quel giorno mia madre voleva che per una volta io uscissi dalla tana, che mi vestissi in maschera e me ne andassi, come fanno tutti i giovani, a divertirmi. E mi aveva convinta. Ma appena ho detto a mio cugino che mi sarei vestita in maschera e sarei andata a ballare, lui mi ha risposto dicendomi: «Cugina cara, ma tu vuoi davvero seguire Gesù o vuoi perderti dietro a queste cose?» Io lì per lì ho risposto: «Certo che voglio seguire Gesù». Ma dentro ho sentito una forte tristezza, ho sentito tanti dubbi e ho provata tanta paura. Mi sono detta tra me e me: perché è così difficile seguire Gesù? E perché Lui ci chiede di rinunciare al mondo se vogliamo seguirlo? Vuole per caso che io lasci pure la fotografia? E perché? Caro fratello Giuseppe, come si fa a rinunciare a tutto, visto che siamo costretti a vivere in questo mondo? Io non so se avrò mai la forza di fare questo passo. Tutto ciò mi rende davvero molto triste. Se Gesù è così buono e misericordioso, non penso che desidera che io rinunci a vivere. Cosa faccio di così sbagliato? Sto forse non rispettando i 10 comandamenti? No, sto solo cercando di vivere e nel contempo ringraziare e lodare Gesù con tutte le mie forze. Io ho già chiesto perdono di tutti i miei peccati, mi sono ravveduta e sento che qualcosa in me si è cambiato. Solo che adesso mi sono un po' scoraggiata. Sono impaurita e confusa. Non sto perseverando come prima nella parola. Per favore, fratelli e sorelle, pregate per me affinché io possa comprendere il vero messaggio di Gesù e quello che mi chiede. Un abbraccio affettuoso. Grazie, grazie sorella, Dio ti benedica. E per una giovane, sai, ti capisco che hai queste tentazioni di vivere una vita attiva, avventurosa, di non solo stare in casa e fare niente. E come? Se Gesù ti dice di lasciare il mondo, significa che non puoi più divertirti, neanche in un modo pulito? Giuseppe, tu cosa rispondi?
E ci sono passato anche io in questo frangente, se la capisco, è tentata. Il diavolo sta tentando col mondo. Il mondo è, diciamo, C'è una canna da pesca, come quello che usiamo noi nel teatro.
Sì.
E su questa canna da pesca ci sono attaccate tutte le tentazioni. Cioè, il diavolo sa qual è il punto debole di ciascuno, no? Per uno la droga, per l'altro la pornografia, per l'altro magari fare il pastore di chiesa nella maniera però, non troppo corretta, per la gloria sua, per un altro ama la famiglia, avere dei figli, che non è niente di male, però cosa fa il diavolo? Prende questo e lo mette davanti a Dio, e mette Isacco, la moglie, il marito, i figli, la famiglia, niente di male, però li mette davanti a Dio e quindi diventa idolatria. Innanzitutto voglio dire anche che la Chiesa Mondiale del Corpo di Cristo, la sposa di Cristo, non è una setta. Quindi quando la gente ti fa sentire una setta, ti corregge e dice no, 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 Gesù aveva una chiesa di 12 persone e non era una setta, erano 12. Non erano un miliardo come certe chiese nazionali, un miliardo. Gli
Sì,
indù sono un
sì, sì.
miliardo e mezzo, i buddisti è lo stesso, gli islamici un miliardo e mezzo. Cioè, perché sono tanti, la maggioranza non fa giustizia, perché allora larga la porta che conduce all'inferno, stretta la porta che conduce alla salvezza. Quindi questa storia che se sei una setta, se non fai parte della chiesa nazionale protestante o cattolica, è una cretinata. Che Gesù ha cominciato con un piccolo gruppo, vuoi chiamarla setta? Non è il caso, però se vuoi chiamala pure setta, Gesù e i suoi 12, ma non è che. Cosa vuol dire setta? Setta è una cosa negativa. Comunque, attenzione, il maligno ti accuserà sempre di essere una setta se non fai parte della Chiesa protestante, se sei in una nazione protestante, della Chiesa cattolica, se sei in una Chiesa cattolica. Sei sempre una setta se non fai parte della religione politica, diciamo, della religione populista, della religione popolare, che sia cattolica qui, protestante là. Sei sempre una setta se tu non segui i flutti, se non segui la corrente, qualunque questa sia, giusto o sbagliato. È un prezzo da pagare. Il diavolo è l'accusatore dei santi. Apocalisse 12, il diavolo accusa i santi notte e giorno, è un prezzo che devi pagare. Se ti metti a seguire Gesù, non è che il mondo ti accusa, è il diavolo che ti accusa. Non ci vorrebbe niente al Signore fermare il mondo, no, è il diavolo che beve. E poi dov'è il diavolo? Il diavolo è nei cuori delle persone, quindi deve fermare anche le persone. Comunque, se studi bene i Vangeli e se tu cerchi di fare quello che puoi, non più. E non di più di quello che puoi, ma quello che semplicemente puoi, per amare, servire Gesù, vivere come i veri cristiani della Bibbia, il diavolo ti attaccherà. Perché il diavolo spara sui soldati attivi, non su quelli addormentati.
Sì,
Cioè,
sì, sì.
ti ho dato delle scritture lì,
Sì.
perché qui il Signore mi ha dato un messaggio un po' per tutti. Io, come sapete, quando rispondo a un fratello o una sorella, rispondo a tutti, perché ho una chiesetta un po' grande, siamo 50 nazioni che corrispondiamo. E quindi abbiate pazienza con me, io allargo un po' il discorso, quindi non è che parla solo con te, dolcissima sorella, devo parlare un po' con tutti, quindi tu direi che alcune di queste cose non ti riguardano, ho chiesto di chiederlo al Signore, però riguardano, ci sono dei fratelli che gli riguardano.
Ma credo
Cioè,
che questo riguarda ognuno di noi, ogni cristiano, perché vedrai adesso questo messaggio che viene si applica ad ogni cristiano che è vivo, che è attivo, a quelli addormentati non si applica.
ecco, così mi ha dato un messaggio interessante per tutti noi.
Sì,
Allora, la
sì,
prima
sì.
scrittura qual è?
Secondo Timoteo 3:12.
Di qui siamo nel tema che se tu ti darai da fare, diventi una cristiana attiva, succederà questo.
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno
Ok,
perseguitati.
un prezzo da pagare. Prossima scrittura.
Giovanni 15:20. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Quindi se tu vivi, le persone intorno a te non osservano la parola di Gesù, è logico che ti perseguiteranno, almeno in critica, almeno magari ti maledicono, magari ti fanno sentire, non so, un settario. Perché? Perché loro non stanno osservando la parola di Gesù, non la stanno mettendo in pratica, non vanno a evangelizzare, non vivono, non danno una chiesa in casa. un cristiano, cioè dei cristiani, non importa di quale religione sono, non possono, dei cristiani veri, non possono non avere una chiesa in casa, perché due persone riunite sono una chiesa. Matteo 18:20.
Ed è per via di questi versetti che un cristiano vero non può appartenere a Gesù e anche al mondo, perché i due sono in conflitto. Gesù e il mondo sono in conflitto, quindi se tu segui Gesù il mondo non ti capirà, il mondo ti chiamerà setta, che sei pazza, che diventi come tuo cugino, che è un essere strano perché evangelizza. Quindi se tu vuoi accontentare il mondo, non puoi seguire Gesù. Se tu vuoi accontentare Gesù, non puoi seguire il mondo. È una scelta dura, però devi farla.
Sì, ma tuo cugino è strano perché evangelizza, è strano, sì, tuo cugino, tipo strano. Ma strano secondo quali parametri?
Del mondo.
Strano in base a quale metro di misura? In base a quale principio? Il principio dei cristiani falsi, il metro di misura dei cristiani addormentati, il metro di misura degli atei, il metro di misura del mondo che muore. Tuo cugino è strano. Però se prendiamo il metro di misura, il punto di vista del Vangelo, i strani sono loro, i sodomiti. Quelli di Sodoma, chi sono sodomiti? Quelli omosessuali? No, sodomiti sono abitanti di Sodoma e Gomorra, il mondo di oggi. Uno che non è omosessuale però simpatizza è sodomita. Quindi per questo io generalizzo un po'. Leggi nella Bibbia le storie di chiunque Dio ha usato. Leggi le storie degli iconoclasti, dei radicali nella Bibbia, gli estremisti che il mondo ha rigettato. C'hai Ebrei 11?
Sì. Sì, Ebrei
37:38.
Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra.
Questi sono gli uomini che Dio ha usato, alcuni degli uomini, non tutti, però erano pronti a fare questo, molti lo hanno fatto. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra. Vestiti così e va in giro per il tuo paese. È biblico? Va bene? Però di loro il mondo, dice, verso 38, Ebrei 11, dice, e di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche, per le grotte della terra. Dove abiti? In una grotta. Dove? In una spelonca, una caverna. Ah, sei impazzita? Una setta? No, è biblico. È biblico.
Una setta?
Ma sono altri tempi. Sì, perché tu segui il diavolo, sono altri tempi. Cioè, non sto dicendo vai a abitare in una grotta. Sto dicendo che può arrivare quel tempo. Ok, io guardo sempre, ci sono caverne nella zona, si sa mai. Nella Seconda Guerra Mondiale, gente si nascondeva nelle caverne. Sono cristiani che... mi pare in Iraq e in Siria, quella zona lì, cristiani che oggi, che ultimamente si nascondevano nelle catacombe scavate 2000 anni fa, secoli fa. Le usano ancora, le catacombe stanno ancora usando oggi. Mentre pregavo su questo messaggio, perché Gesù mi ha dato un messaggio, perché quello che tu dici è un po' quello che il Signore Gesù mi ha detto, tanti dei suoi figli stanno attraversando in questo momento e che hanno bisogno di questa parola, tanti fratelli hanno bisogno di questa parola, che sono un bivio, leale a Gesù o al mondo, leale alla mia famiglia cristiana o leale alla mia famiglia non cristiana. I tuoi genitori possono essere anticristo o possono essere cristiani. I genitori anticristo si amano, si rispettano, però non si seguono, si segue Gesù. Se c'è un padre che bestemmia, una madre che è lesbica, un padre che picchia la moglie, un fratello che bestemmia quando tu leggi la Bibbia, li rispetti, li ami, certo, ma non è che li segui. E Gesù mi ha dato una parola per te e per gli altri, non solo per te. E Gesù ti dice, amata figlia, molti dei miei figli sono nella tua stessa situazione. Quello che dico a te, lo dico a tutti. Sai, è come un matrimonio. È la tua decisione se dare il tuo cuore a me o al mondo. Nei matrimoni terreni le coppie diventano uno nella carne. Io sono unito con la mia sposa, che conosco intimamente nello spirito. Sempre sono unito a lei, in continuazione, per l'eternità. sono unito alla mia vera sposa, io sono nel vostro cuore. Ciascuno dei miei figli deve decidere quale relazione desidera avere con me. Solo una relazione religiosa o una di tutto cuore come chiesa sposa? Ma la sposa deve lasciare e abbandonare tutto per unirsi veramente con lo sposo celeste. E questo costa tutto. Ma è proprio nel lasciare tutto per me che viene la mia forza. Il mondo deve diminuire e io aumentare. Voglio dire ai miei amati figli, il pellegrinaggio della vostra presente vita è tutta la vostra vita, è una decisione. Non esiste uno dei miei figli al quale io non apra il mio cuore, in dolce offerta di rapporto come sposo eterno e celeste. Ma vi sono tanti e tanti moltitudini che si soffermano, confusi, esitanti, nella valle della decisione. Vedono le difficoltà della mia croce, alla quale io li chiamo, e paurosi scelgono di imboccare la via larga e solo in apparenza la via facile della vita che il maligno mette loro davanti. Segui me, dice Satana, ti darò tutte queste cose, ma le sue offerte portano alla morte, ma la mia croce guida alla vita.
Amen.
Molti scelgono di compiacere la superficialità delle persone a loro intorno, invece di abbandonare tutto per me. Ma nel mio vero Vangelo non ci sono scorciatoie, come ho detto.
Luca 14,33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 9,61 e 62. Un altro ancora mi disse, ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma io gli diedi la verità, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Anche io ho dovuto abbandonare mia madre terrena, Maria, e i miei fratelli carnali, dei quali fu scritto.
Giovanni 7, verso 5. Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui.
Non è facile fare questo, ma il prezzo da pagare per dare al grande Padre e Creatore tutto il tuo cuore, come giusto che sia.
Matteo 22, 37. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente.
Ed è questo il prezzo che bisogna pagare. Ma nessuno abbandona il vino vecchio se prima non ne trova di nuovo e migliore. Io sono il vino nuovo e migliore. Io sono la perla preziosa. Beato chi, quando mi trova, vende tutto e abbandona anche la sua vita in cambio di vera unione e comunione con me. La mia prima chiesa fedele lo fece e per questo vinse il mondo e vinse il maligno e brillerà per sempre sul mio trono. Solo l'amorevole comunione con me ti aiuterà per staccarti dal vino vecchio e dal mondo e dai mondani che dicono di amarti, ma nessuno di loro ti ama veramente. Se non ama me e non mette me innanzitutto al primo posto. Solo chi mi segue non rimarrà indietro e non sprofonderà col mondo. Seguite me, perché tutto il mondo è solo un inganno che passa. Io sono la vera perla. Io sono la realtà e tutto il mondo è un vapore momentaneo che non sarà ricordato nelle eternità di gioia, felicità, letizia, esultanza che ho preparato nel mio regno per quelli che mi amano, perché io sono il Signore, come è scritto.
Giacomo 4, 13 e 14. E ora a voi che dite, oggi o domani andremo in tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cosa è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce.
Amata, se decidi di darmi tutto il cuore, non saranno solo i carnevali del maligno che dovrei abbandonare. Satana ha pronto per voi figli esche e trappole ben più seducenti e ingannevoli. Molti chiedono: ma Signore, perché non ci proteggi da queste? Ma io l'ho fatto. Ogni giorno i miei angeli sono all'opera per salvaguardarvi. Solo quelli dei miei figli più cocciuti e testardi che io devo lasciarli andare per la loro via, che tanto insistono di proseguire verso il loro Damasco, recalcitrando contro i pungoli del mio Spirito Santo. E vanno. Anche dei miei pastori sprecano tanto tempo prezioso che dovrebbe essere per cercare e accudire le mie pecore. La mia protezione sta nel darmi il vostro cuore, perché allora il vostro cuore si libera dall'interferenza del nemico e potete ascoltare la mia voce. La mia protezione, dovete solo mantenere i vostri pensieri su di me e sulla mia parola. E questa è la mia protezione dagli attacchi del maligno contro la vostra mente. La mia protezione è quando vi chiamo a vivere come i miei discepoli, perché è questo il modo in cui vi preservo dal cadere nelle trappole che il nemico ha nascosto lungo la vostra via. La mia protezione sta nel vostro amore sincero per me. Rappresenta un baluardo contro la fiumana dell'ipocrisia del mondo che vi circonda. La mia protezione sta nella vostra devozione a tempo pieno per me e il mio modo di preservarvi dalla falsa chiesa di Laodicea. Io vi proteggo attraverso i vostri cuori pieni che sono davanti a me, i miei scrigni portagioielli, dove ho riposto benedizioni celesti che non si possono comparare con niente del mondo che passa e che il nemico vi potrà mai offrire. Fine del messaggio. Grazie, Signore.
Amen. Gloria a Dio, credo che questa profezia da Gesù risponde chiaramente alla sorella L, e non solo a lei, a tutti noi che a volte pensiamo: ma perché non posso godere un po' delle cose del mondo che sono pulite? Non parliamo di alcol, di sesso, di droga, parliamo di cose belle, pulite, amicizie, andare a vedere come ballano, diciamo.
Cose che fanno tutti.
Una maschera, sì, nessuno ti conosce. Neanche sa che sei cristiano, quindi
ti nascondi sotto la maschera. E non, metti non la luce sotto
non
il mocio,
non succede niente.
Metti la luce, copri la luce.
E mentre leggevi questa profezia, c'è una parte qui che dice: vi ho chiamato a vivere come miei discepoli, questo è il modo che vi proteggo dalle trappole che il nemico ha nascosto lungo la vostra via. Quindi se tu vai a partecipare a un evento dove credi che non c'è niente di male, non c'è niente del diavolo presente
la mamma
lì,
e papà,
non c'è neanche niente di Gesù presente lì, però vado lo stesso solo per fare parte un po' della vita sociale, assicurati che il diavolo ti metterà una trappola davanti.
E magari ti dà uno spirito suo.
Assicurati che il diavolo si rallegrerà a vederti uscire un po' dalla presenza di Gesù, fare qualcosa di mondano, anche se non è troppo male, ma sicuramente il diavolo ti metterà una trappola. Quindi attenzione a queste...
Così come il Signore distribuisce benedizioni, doni del Spirito Santo e battesimo dello Spirito Santo, il diavolo distribuisce il suo battesimo del suo spirito non santo. Così come il Signore ti dà i suoi doni, il diavolo ti dà i suoi doni malefici. Cioè qui c'è un Cristo che distribuisce la vita, l'amore, la verità, la gioia, la potenza, le benedizioni, e c'è un altro Dio di minuscola che distribuisce maledizioni, fatture, malattie, cancri, divorzi, tutto zuccherato.
È vero.
Lo zucchero è dolce. Tu puoi mettere, guarda, puoi prendere l'immondizia che butti via, la metti, la mischi, la mischi con un sacco di zucchero, è buona. La carne dice, oh, ottima.
Sì, e poi un'altra cosa all'inizio del messaggio, Gesù ha detto che questa unione con Lui è come un matrimonio ed è una decisione se dedicarti al tuo matrimonio o al mondo. E, mi immaginavo che se tu, Elle, avessi un fidanzato che veramente ami e lui ti ama, e questo fidanzato viene a te e ti dice, cara mia, non voglio che tu vada a questo carnevale. Perché non stai qui con me, passiamo un po' di tempo insieme, facciamo qualcosa di bello insieme, io e te. Tu, Elle, non puoi rispondere al tuo fidanzato, ma perché non vuoi, non mi lasci a vivere? Voglio vivere un po', perché non mi lasci? Voglio andare al carnevale, niente di male. Sono sicura che se
controlli
tu...
Controlli la mia libertà?
Sono sicura che se tu, Elle, ami tuo fidanzato, dici subito, ma certo, non c'è problema, non mi interessa il carnevale, voglio stare con te.
L'amore che ho per te è superiore, certo, all'amore del carnevale.
Ed è così Gesù, il nostro fidanzato, che dice non andare alle cose del mondo, che sono, dice in Giacomo 4:4, sono inimicizia contro Dio le cose del mondo. Quando Gesù dice non andare, stai con me, passi un po' di tempo con me, possiamo fare qualcosa di bello insieme. E con Gesù si possono fare tante cose belle, solo che noi, la nostra carne, è abituata alle cose del mondo e non gusta e non... non può godere pienamente delle cose di Dio, però
non
se
può gioire.
Non può gioire pienamente, però se ci addestriamo un po' la nostra carne e diciamo alla carne di essere sottomessa allo Spirito di Dio in noi, cominciamo a gioire anche delle cose spirituali.
Hai citato Giacomo
4:4.
Sì, cominciamo dal 3, te lo leggo. Domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Perché preghiamo e non riceviamo? E perché direttamente o indirettamente o parzialmente, eccetera, è per i nostri piaceri, anche piaceri spirituali, e non riceviamo. Uh-huh. Verso 4, gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio?
Sì.
Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.
Amen, amen. È forte questa scrittura, l'ho memorizzata. Quindi ogni volta che il mondo vi tenta, vi offre qualcosa di tentante.
Di che vi tenta.
Citate questa scrittura nella vostra mente. Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Quindi dobbiamo scegliere o Mammona o Dio. Non possiamo servire due padroni.
E
la Bibbia
che,
è piena di scritture.
Il problema
su questo.
È che a volte, cioè, chi dice a me, non, ci sono... Chi dice, ma io non seguo Dio e Mammona.
Solo
seguo
Mammona.
Solo Mammona.
Lo so.
Capisci?
Sì, però non è la situazione di Elle. E molti fratelli, lo so, che hanno ancora tentazioni e lottano ancora contro desideri sbagliati, che alla fine non sembrano così sbagliati, sai?
Sì, Mammona vuol dire materialismo, tra parentesi. Mm-hmm. Mammona vuol dire materialismo.
Sì.
Telefonini, televisione, stereo, computer, automobili, biciclette, carriole, mobili, case... Mammona, quindi era Baal nel Vecchio Testamento, Mammona nei Vangeli, Babilonia nell'Apocalisse, materialismo oggi, è sempre lo stesso diavolo, stesso demone, stessa tentazione appesa alla canna da pesca del maligno.
Sì, e voglio assicurarti una testimonianza personale mia, che da quando seguo Gesù la mia vita è più attiva, più avventurosa, più piena di cose fantastiche che prima, quando ero nel mondo, e andavo anche io ai carnevali, alle feste, tutte le notti ero fuori con amici, ero sempre vuota e piangevo ogni mattina dopo le feste. Quindi ti assicuro che da quando ho dedicato la mia vita 100% a Gesù e non partecipo più alle cose del mondo, la mia vita è molto più attiva di prima, molto più avventurosa.
Quindi, posso garantire, Angie adesso non piange più, fa piangere gli altri ma non piange più.
Oh sì, come faccio a piangere gli altri?
Scherzo.
Tu non piangi spesso?
Sì, scherzo.
O almeno non ti vedo, forse Deborah ti vede, io no.
E no, il Signore mi ha guarito, che prima piangevo sempre, fino a 9 anni io piangevo tutti i giorni, tutti i giorni.
Ah, sì?
Tutti i giorni piangevo, fino a 9 anni, era una tortura. Bastava una minima cosa, piangevo. Poi quando mi sono salvato, Gesù di Gesù, 9 anni, Gesù mi ha guarito da quella... Adesso, però è bello piangere per Gesù ogni tanto.
Amen, amen. Grazie Gesù. Allora, Elle, avanti per Gesù. Non mollare e vedrai le benedizioni di Dio. E Dio non ti lascia annoiarti, vivere una vita passiva, senza vita. No, vedrai che il Signore ti porterà nei luoghi incredibili. Farai cose che la tua mente neanche può immaginare adesso. Solo dai il tuo cuore a Gesù e il Signore farà tutto il resto.
Amen, gloria al Signore.
Ma non sarà facile, perché come tu hai detto, anche i tuoi genitori non ti capiscono. C'è anche il prezzo da pagare. Ci sarà persecuzione, saranno persone che non ti capiscono, che diranno sei un essere strano e così via. Però,
sì, strano dipende dal punto di vista.
Lo so, però così pensano anche di noi.
E Gesù era più strano di tutti, era Gesù.
E questo continuerà anche dopo tanti anni di servizio per Gesù. Noi anche adesso siamo ancora perseguitati, dall'inizio fino alla fine. Come ha detto Gesù, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi c'è un prezzo da pagare, ma la gioia che accompagna queste persecuzioni non c'è paragone. Quindi non ti interessa niente cosa dicono di te, perché vedi tanti miracoli, vedi i risultati, i frutti che il Signore ti dà. Quindi non importa cosa dicono. Su di noi su internet dicono alcune cose che ti fanno ridere, però non ti interessa, lasciali parlare, vai avanti per Gesù, vedi i frutti, i miracoli e gioisci.
Una cosa che mi piace molto nella Bibbia in inglese dice came to pass.
It came to pass.
Che ha due significati, no?
Sì.
Significa avvenne, che in italiano traducono avvenne, mm-hmm. Però in inglese came to pass significa anche che passa.
Avvenne per passare.
È passato, è successo, non c'è più.
Cioè il problema avviene per passare.
Sì, I came to pass, this and that, eccetera. Dice, avvenne che, cioè in inglese came to pass, cioè passata non c'è più. Mm-hmm. Cioè è un po' come la Pasqua, sai cosa vuol dire la Pasqua, no? Vuol dire passaggio.
Sì.
La Pasqua vuol dire, la parola Pasqua vuol dire passaggio. Pasqua è una parola ebraica, vuol dire passaggio. Infatti in inglese si traduce Passover, che vuol dire passare sopra. Che l'angelo della morte passò sopra le case degli ebrei in Egitto, e l'angelo che uccise tutti i primogeniti, però su quelle case dove c'era il sangue sulla porta, l'angelo passò sopra e non fece morire il primogenito, passò sopra. Mm-hmm. Quindi Pasqua vuol dire passare sopra, va bene?
Sì.
Quindi quando abbiamo problemi, difficoltà, tribolazioni, it came to pass.
Amen.
È un passaggio, passerà anche quello.
Amen. Però sì, c'è un prezzo da pagare, perché questa è una cosa che molti cristiani non vogliono accettare, che qualcuno dice cose brutte su di lui. Allora per seguire Gesù devo essere visto così male? Devono sparlarmi? E questo è difficile da accettare, quindi parliamo un po' di questo, perché è difficile dire vado avanti per Gesù con tutti contro di me. E cosa faccio da solo?
Amen. Ti ho dato delle scritture su questo e infatti volevo dire una parola sulla persecuzione.
Sì.
Ti ho dato delle scritture su questo, se ce l'hai pronta,
sì,
lì?
Sì. Sì, una parola sulla persecuzione. Abbiamo già letto dall'inizio le scritture in Giovanni 15:20 e 1 Timoteo 3:12, che credo è molto importante. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Bene, adesso vorrei parlare un po' della persecuzione in collegamento con quello che dolce sorellina L. Quanti anni ha sorellina L?
Non lo so.
Ma una teenager?
Sì, è grande.
Una teen?
No, non lo so.
Adolescente, non lo so. Comunque, quello che è.
Sì.
È una prova sulla persecuzione, che sarai perseguitata. Se il diavolo ti promette segui me e tutto andrà bene, è bugiardo. Invece Gesù ti dice segui me e ci saranno tempi che tutto andrà male. Però io sono con te, ti perseguiteranno, sarò con te, ti daranno problemi, sarò con te, ti possono mettere in prigione l'anticristo, sarò con te, ti possono anche uccidere, sarò con te, d'accordo? E, allora vorrei iniziare dicendo questo, che sin dall'inizio, dalla Genesi, dal giardino dell'Eden, capitolo 3, sin dall'inizio c'è una guerra decretata tra Gesù e la Chiesa e il diavolo e i suoi demoni. E c'è una guerra, c'è niente da fare. La guerra non è America, Russia, comunismo, democrazia, Islam, quelle sono stupidaggini. Quelli sono solo funghi che crescono sul cancro. Il vero cancro sotto invisibile è la guerra di Satana contro Dio, contro Cristo. i demoni contro la Chiesa, questa è la vera guerra, i satanisti, i gruppi satanici del mondo contro i cristiani attivi. Poi c'è anche una guerra all'interno della Chiesa, vediamo la Chiesa Cattolica, ci sono i bergogliani che vogliono distruggere, vogliono far diventare la Chiesa Cattolica una specie di politica monnezza, e ci sono i cattolici veri che dicono no, vorrebbero cacciarlo fuori questo palandrone, capito? Che la Chiesa Cattolica è conciata male per aver eletto un Papa così, che non è neanche credente, personalmente non credo che sia neanche cristiano questo religioso, è tanto cristiano come lo era Caiafa, come erano i farisei che hanno condannato Gesù. Ufficialmente il popolo di Dio, in realtà. Comincia la prima scrittura che ti ho dato, ce l'hai?
Genesi 3:15. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno.
È guerra? Porrò inimicizia?
Sì, è guerra.
Va bene? Tra te, Satana, e la donna che è la Chiesa. E tra la tua progenie, la progenie di Satana, la zizzania, i demoni, i satanisti, gli atei, e la progenie di lei. In inglese la progenia non è plurale, è singolare. Infatti in inglese dice the seed, no? Dice sì. Il seme di lei. Seme singolare, non plurale. Non sta parlando dei semi cristiani. Sta parlando del seme singolare, cioè il seme Cristo che gli schiaccerà il capo. Quindi Cristo gli schiaccia il capo al serpente. E tu le ferisci il calcagno, quindi Calvario. E qui vediamo che la donna rappresenta Eva, rappresenta la Chiesa, 2, 3 rappresenta la sposa di Cristo, va bene? E la progenie della donna, e leggi Apocalisse 12:6 per cortesia, salta lì.
Apocalisse 12:6
e 5, attacca
5. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro.
Ok, ella, chi è ella? Questa è la Chiesa, la sposa di Cristo, e rappresenta anche Maria, rappresenta tre cose. Quindi partorisce un figlio maschio che deve reggere?
Tutte le nazioni con una verga di ferro.
Capito, questo è Gesù Cristo. Leggi Salmo 2, Gesù Cristo regge con una verga di ferro il mondo. Allora?
E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono.
Ok, quindi Gesù muore sul Calvario, però risorge e va da Dio. Poi?
Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni.
Ok, qui salta nel tempo della fine. E qui è la profezia della donna. Quindi la donna diventa la sposa di Cristo. Dalla Chiesa, da Eva, la Chiesa, e la Chiesa diventa la sposa di Cristo, poi diventa la donna, la sposa di Cristo dell'ultimo tempo, che si rifugia per 3 anni e mezzo nel deserto. La donna fuggì nel deserto per quanto tempo?
Per 1260 giorni.
Ecco, questi sono i 3 anni e mezzo di tribolazione. Quindi in questa scrittura, Genesi 3:15, c'è un sacco di roba. Ci vorrebbe tempo a spiegare. L'ho spiegato, credo, nel corso biblico.
Sì, sì.
Allora, tu, Satana, le ferirai il calcagno. Quindi quando un martire viene ucciso, quando cristiani vengono uccisi, perseguitati, imprigionati, torturati, uccisi, e quando Gesù è morto sul Calvario, le ferirai il calcagno. Allora, Dio ci ha avvisati che il nemico avrebbe ferito la Chiesa. Il piano di Dio non è che la Chiesa scappi codardamente ferita in cielo. Mi ha ferita, scappiamo. No. Gesù è stato ferito, non è scappato, si è fatto inchiodare.
Sì.
I martiri muoiono, non scappano i martiri. Cioè, quindi non c'è qualche specie di rapimento prima della tribolazione, una cretinaggine che è assolutamente assente nelle scritture e presente solo nelle false dottrine. No, non ascoltate i falsi profeti della tribolazione che segue il rapimento prima della tribolazione. Falso, falsissimo, è un inganno di Satana orribile, perché spinge la Chiesa a non prepararsi, e quindi questi predicatori che predicano questo aiutano il diavolo ad accogliere la Chiesa impreparata e distruggerla. Quindi quelli che predicano rapimento prima tribolazione stanno mettendo in pratica il piano di Satana di sorprendere la Chiesa. Allora, non siamo chiamati a scappare dal diavolo, ma siamo chiamati a vincerlo. Romani 8:37.
Grazie Gesù, Romani 8:37.
Non siamo chiamati a scappare in cielo in un rapimento anacronistico, siamo chiamati a vincerlo. Andiamo.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
Primo Giovanni
4, verso 4. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo.
Va bene, non è che c'è a scappare in cielo un branco di codardi, tutti tremanti, oh, appena appena siamo scappati. No, stai qui e vinci il diavolo.
Sì.
Ti nascondi nelle foreste, nelle caverne se vuoi, ogni tanto salta fuori, evangelizza, poi torna nella caverna, oppure muore come martire.
Amen, amen.
Va bene. Allora, cosa ha detto Gesù a Matteo 16, 18 su questa pietra?
Su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere.
Allora, la pietra è Gesù Cristo, non è né Pietro né Paolo né io né te, è Cristo. Allora, non siamo chiamati ad essere codardi, va bene? A essere una povera, triste chiesa sfortunata e disgraziata e sconfitta, una chiesa che scappa quando il diavolo fa bu.
No, dice chiaramente, le porte dell'Hades non potranno vincere la Chiesa.
Esatto, quando il diavolo abbaia, non scappi.
Amen.
Guardi il diavolo, gli punti il dito e scappa lui. Poi c'è anche il tempo dei martiri, va, venga anche quello. Dio ci ha chiamati a essere una chiesa di soldati vittoriosi, coraggiosi, che vanno, vincono e se necessario nel processo muoiono.
Amen.
Secondo Timoteo 2,4.
Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato.
Vita civile, ho visto mai un soldato che va a fare la guerra e si sposa, ha i figli, edifica una casa, si guarda la televisione, gioca con lo smartphone. Va alla guerra, spara, uccide o viene ucciso nel mondo secolare. Nel mondo spirituale combattiamo con armi spirituali. Efesini 6:13.
Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Restare in piedi anche se morti, anche se martirizzati. Restare in piedi nello
spirito. Infatti questo mi fa pensare alla sorella L che ha detto: sto evangelizzando in segreto così che i miei genitori non sanno niente. E penso, ma per quanto tempo potrà essere una cristiana in segreto, evangelizzare
che
in segreto,
paurosa,
un discepolo segreto? I tuoi genitori prima o poi lo sapranno e tu avrai la fede di rimanere forte e dire: io voglio seguire Gesù, sono maggiorenne, posso decidere per me stessa e quello che voglio fare con la mia vita.
Certo, così come i mondani ti criticano e ti predicano il loro Vangelo falso. Qual è il Vangelo falso? Le critiche contro Gesù, contro il tuo vivere per Gesù. Allo stesso modo, e anche di più, tu devi evangelizzare loro. Loro ti evangelizzano con i dubbi, con le critiche, tu sei una setta, e tu evangelizza loro, dici: ehi, e quando siete morti dove andate? E state preparando per l'eternità. Cosa dicono? Come ti rispondono? Oh, non mi parlare di morte, che a me non mi piace. E non ti piace, ma questa è realtà.
Sì.
Il tuo smartphone e televisione non è realtà, è un pezzo di plastica provvisorio. Cosa ha detto? C'è un generale che si chiamava Omar Bradley. Cosa ha detto? Ha detto che il coraggio, c'è una citazione di questo generale, dice: il coraggio è la capacità di fare la cosa giusta anche quando sei spaventato a morte. Questo è il coraggio. E c'è una citazione di John Calvin. Cosa ha detto John Calvin? Ha detto: persino un cane abbaia quando il suo padrone viene attaccato. Io sarei un codardo a vedere che Dio viene sbeffeggiato e rimanere in silenzio. Come si fa ad andare in un bar dove c'è gente che bestemmia, c'è gente che dice bugie e tu si libera il caffè in silenzio? Vergogna di noi che tira fuori dalla tasca la tua pistola, comincia a sparare. In che modo, Ansia? Cosa tiri fuori dalla tasca?
La parola,
i volantini, la Bibbia, Vangelini. C'è gente lì che sta, sente qualcuno che bestemmia, ti avvicino, scusi, permette un volantino, sono un messaggio cristiano, Dio ti benedica. Le bestemmie si fermano, i diavoli si fermano.
Amen.
Va bene?
Grazie Gesù. Amen.
Quindi abituiamoci, fratelli, all'idea. Quale idea? C'è una guerra in corso. È cominciato il giardino dell'Eden e continuerà sino alla fine. Hai messo sulla radio, ti ha dato una foto lì del Colosseo con i leoni.
Sì, sì, sì.
Ecco, fratelli, la vedete sulla radio stamattina, il Colosseo, quei martiri che vengono in attesa di venire sbranati da leoni. Cosa fanno? Cantano. Nella foto li vediamo, l'artista li ha ritratti in ginocchio che pregano con un apostolo, un leader, un pastore lì che guarda il Signore mentre ecco che escono dalla tana, escono tigri, leoni e questa è la realtà, mentre altri sono crocifissi, bruciati, eccetera. Ma non abbiate paura, in quel momento, dice il Signore, io sarò lì con voi. C'è Apocalisse 12, 7?
Sì. 12:7 E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero.
Va bene, quindi per 300 anni il dragone li ha perseguitati, i cristiani, 300 anni. Eppure loro hanno vinto. Hanno vinto, però con la morte hanno vinto. Quindi dice Apocalisse 17, c'è battaglia nel cielo. Tu avevi una storia di Policarpo?
Sì, c'è la storia di Policarpo, che è stato un studente di Giovanni l'Apostolo, è stato insegnato direttamente e personalmente da Giovanni. Lui è stato anche il vescovo di Smirna.
E una quando, delle sette chiese dell'Apocalisse?
Sì. Quando aveva 86 anni, è stato forzato dal proconsolo romano di negare la sua fede, negare Cristo per essere liberato. E lui ha detto, lui ha risposto al proconsulo, 86 anni ho servito il Signore e lui non mi ha mai fatto niente di male. Come posso io bestemmiare mio re e mio salvatore?
E con gioia?
E lo hanno condannato to the stake.
The stake, al rogo.
Al rogo. È andato con gioia al rogo ringraziando Dio che è stato considerato degno di essere contato tra i martiri.
Alleluia, è un altro famoso martire, appunto, sì. Policarpo, il vescovo.
Sì.
Grazie Signore. Infatti, chi è Giustino Martire, chiamato così, dice possono ucciderci, ma non possono però farci del male. Infatti Gesù ha detto in Matteo 10:28, non temete quelli che uccidono il corpo,
sì,
ma
sì,
che non possono fare niente contro l'anima. Non temete chi uccide il corpo, ma temete colui che può buttare anima e corpo all'inferno. Grazie Signore.
Amen.
Gloria al Signore. E c'è un uomo di Dio, sì, che si chiamava Tozer, è in cielo adesso. Cos'è che ha detto? C'è una citazione.
Ha detto che il fuoco di Dio non può essere spento dalle acque delle persecuzioni dell'uomo.
Grazie Signore. E quindi lui diceva schiacciare la Chiesa è come schiacciare l'atomo. Quando schiacci l'atomo, lo comprimi, un'energia esplode. Così quando comprimi la Chiesa, energia divina esplode e una grande potenza viene fuori in grandissime quantità con effetti miracolosi.
Amen.
Infatti stavo ascoltando delle notizie internazionali sulla Chiesa perseguitata, ci sono delle radio cristiane che trasmettono, e come praticamente questi islamici sono presi dal panico, vogliono uccidere cristiani ovunque perché stanno perdendo. Cioè gli islamici stessi, c'era un rapporto che veniva dall'Iran, cioè iraniani, molti iraniani si chiedono se l'Islam è veramente una cosa che funziona. Perché la cosa migliore per mostrare quando una cosa è falsa è dargli potere. Dio ha dato potere al comunismo e il comunismo è imploso. Dopo aver ammazzato tutti, destra e sinistra, chi fiatava moriva, e sono crollati sulle immondizie su quali era basato. È lo stesso nazismo, fascismo, americanismo, russianismo, italianismo, eccetera, e islamismo. L'Islam sta crollando dappertutto, in realtà, cioè, è tutto fumo negli occhi che loro vanno in giro a ammazzare gente, perché sono presi dal panico, va bene? Sono presi dal panico, gloria al Signore. Guarda, io ho messo anche un grafico sulla radio delle 10 persecuzioni romane.
Sì.
Vogliamo, fratelli, seguiteci, diamo un'occhiata a queste persecuzioni. Le 10 maggiori persecuzioni romane contro i cristiani. Ho messo il grafico dove gli imperatori hanno fatto 10 persecuzioni nello spazio, grande persecuzione nello spazio di, cioè persecuzione mondiale nello spazio di 300 anni. Perseguitano sempre, quando prima, quando di più, quando meno, però queste 10 le leggi tu, cominciando con Nerone?
Sì.
Nerone, allora, persecuzione.
Gli imperatori romani accusati di aver perseguitato cristiani sono i seguenti. Nerone, la prima persecuzione, anno 56 fino a 68, poi Domiziano, la seconda persecuzione, nell'anno 95, Traiano, la terza persecuzione, negli anni 108 fino a 112, Marco Aurelio, la quarta persecuzione, nell'anno 177, poi Settimio Severo, la quinta persecuzione nell'anno 202, Massimino il Trace, la sesta persecuzione nell'anno 236, Decio, la settima persecuzione negli anni 249 fino a 251, Valeriano, la ottava persecuzione, anni 257-258, Aureliano, la nona persecuzione, anni 270 fino a 275, e Diocleziano, la grande persecuzione degli anni 303-304.
Grazie Signore. Qui il cristianesimo, diciamo, ormai aveva preso, ormai era inarrestabile ormai. E allora Diocleziano, il diavolo, tentò il tutto per tutto e ci fu una persecuzione incredibile, grandissima. E dopodiché l'impero romano crollò. Quello che sta succedendo adesso, sta succedendo che gli islamici stanno perseguitando tantissimo i cristiani, dopodiché crolleranno. Quindi queste persecuzioni, infatti tu puoi parlare, infatti ho sentito testimonianze di pastori che operano abbastanza clandestinamente in Iran, in Pakistan. Pakistan attualmente è la nazione dove i cristiani più vengono uccisi e perseguitati. E tutti i pastori dicono lo stesso, e l'Islam sta crollando. Cioè evangelizzare gli islamici è la cosa più facile del mondo, perché loro stesso si rendono conto che religione è basato, se tu vuoi uscire dalla religione ti uccidono, se non sei d'accordo ti uccidono, se tu non sei islamico ti uccidono, se tu fai un peccato ti uccidono. Cioè praticamente è una religione basata sulla morte, sulla violenza, sul sangue. Le donne non contano niente, sono praticamente delle schiave a poco prezzo, sono oggetti le donne. Se tu togli lo schiavismo femminile già crolla l'Islam, se tu dai potere all'Islam, l'Islam crolla. Ovunque l'Islam ha preso potere è crollato. Ci sono 50 nazioni, esattamente 50 nel mondo, islamiche, a governi islamici, e le nazioni sono le più povere del mondo. Sono le più malandate, non funziona niente. Non funziona elettricità, acqua, niente. Funziona solamente gli armamenti. Spendono tutto in armi, perché Maometto deve conquistare niente. Maometto crollerà perché l'Islam è un'ideologia, non è una religione, è una ideologia. Cos'è ideologia? Se tu un bambino lo prendi da 3 anni, da 2 anni e gli dici guarda che la verità è Buddha, e quello sarà buddista. È un po' come un cristiano che tu da bambino gli insegni devi essere protestante, devi essere cattolico, sarà cattolico, sarà protestante. Falso cristiano, però sarà protestante e cattolico. Allo stesso modo che un islamico diventa islamico. Ideologie. Va bene? Quella è la differenza tra il vero cristianesimo e l'esperienza. Cioè tu quando evangelizzi religioni buddiste, islamiche, eccetera, ti dici guarda, il cristianesimo può essere falso come qualunque altra cosa. Come facciamo a sapere se la verità è il buddismo, l'induismo, il cristianesimo o l'islam? Devi provare, devi chiedere al Dio vero di manifestarsi. Buddha, Confucio, Maometto, Gesù, quello vero, mostrami. e vedrai che i falsi dei non neanche l'ombra, sono tutti sotto i piedi del vero Dio. Il vero Dio, il Dio di Abramo, il vero Salvatore, non Maometto, non Buddha, ma secondo me Gesù, perché ha avuto esperienza, si presenterà. Prega, fratelli islamici, amici islamici che ci seguite. Dovete solo fare questa preghiera. Dio di Allah, Dio di Gesù, Maometto e Gesù Cristo, quelli di voi che è vero, manifestatevi. E se tu segui anche l'internet puoi cercare persone che hanno pregato di voglio morire se il vero Dio non si manifesta a me, e Dio si è manifestato. C'era sta ragazza che voleva suicidarsi in diretta, per voleva collegarsi con la televisione cristiana e uccidersi in diretta per mostrare a quel cristiano che loro, e guarda quanto amavano Maometto. E allora ha dato ad Allah una settimana di tempo, se qualcosa non succede, perché a forza di pregare, cioè per gli islamici pregano come certi cristiani imbambolati dal rosario, come i pappagalli pregano il rosario questi cristiani, gli islamici lo stesso. E però con più pregava Allah, dopo tanti anni, cascando in depressione, ha detto basta, io non ce la faccio più, mi suicido. E mangiava, e mentre mangiava a volte si alzava anche 5 volte per andare a lavarsi, che non si era lavata bene, che è tutta una religione di lavarsi i piedi, le mani, eccetera. E Gesù non si lavava neanche le mani, sapeva che le sue mani non erano sporche, non era andato al gabinetto, le mani erano ok. E i farisei, oh, apriti cielo. E questo voleva suicidarsi. Allora si è messo in contatto con la televisione che trasmetteva in arabo agli arabi, agli musulmani, ha detto io mi voglio dimostrarvi il mio amore per... E quello, il pastore alla televisione gli ha detto senti, dammi una settimana di tempo, poi ti puoi suicidare se vuoi. In questa settimana prega al vero Dio che si manifesti. Insomma, in poche parole, è arrivato Gesù, si è manifestato, questo qui invece di suicidarsi ha aperto una chiesa in casa e adesso sono perseguitati in Iran per le loro chiese nascoste. Alleluia.
Amen. Grazie Gesù.
Alleluia, grazie Signore.
Grazie Gesù. Quindi i cristiani dappertutto e da sempre sono stati perseguitati, e non possiamo aspettarci a essere cristiani veri, attivi, dedicati come discepoli senza persecuzione. È parte della nostra vita cristiana. Più veloce l'accettiamo, più facile superarla.
Fratelli, non temete quelli che vi criticano, quelli che vi chiamano pazzi, che vi chiamano setta. Sono loro le sette. O falsi profeti, sono loro i falsi profeti. Fratelli, dovete abituarvi, come ho dovuto fare io. Per questo vi dico spesso di guardarvi dei falsi fratelli, va bene? Dovete assolutamente controllare, va bene, i veri fratelli. Guarda Apocalisse 2:11.
Apocalisse. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Amen. Grazie Gesù. Quindi siamo noi pronti anche alla morte per Gesù, pagare il prezzo, perché se siamo pronti il nostro vecchio io muore, però il nostro nuovo io risorto in Cristo potrà anche resistere alle persecuzioni, anche se vengono da parte dei genitori, che è la cosa più dura, più difficile da vivere. Però sai cosa è successo anche a me? Voglio dire a Elle, i miei genitori all'inizio non hanno capito perché voglio dedicare la mia vita a Gesù, perché devo lasciare il mondo, perché non posso seguire Gesù come lo fanno tutti, vai in chiesa e poi aiuti le persone lì intorno alla casa di mamma, stai vicino alla mamma. E sì, lo abbiamo fatto per molti anni, abbiamo aiutato la gente che erano lì nel mio paese. Però alla fine, anche se loro non hanno capito, hanno detto che sono pazza, hanno detto che sono troppo strana, radicale, che devo fare le cose in modo così duro perché non sono più come le religioni. Anche se all'inizio hanno detto così, adesso entrambi i miei genitori sono cristiani. Mia madre è molto vicina a Gesù, sempre parla di Gesù con gli altri, ha ricevuto diverse guarigioni e sta lottando sempre. Mio padre, anche lui, va in chiesa, almeno quello, però ogni settimana va in chiesa nella sua chiesa dove è cresciuto, con gli ungheresi, però vedo che sta facendo quello che può per avvicinarsi a Dio.
Invece tua madre è ortodossa, no?
Sì, 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 vanno in chiese diverse. Ogni domenica si separano, uno in una chiesa, l'altro in un'altra chiesa.
Perché lui è ungherese, va in chiesa riformata, lei va in chiesa, lei è invece ortodossa.
Vedo che, sì, però mia mamma non è tanto con la chiesa, è più con la parola. Mio padre invece non tanto con la parola, solo la chiesa.
A tua madre è cresciuto moltissimo, adesso ha avuto anche una guarigione miracolosa.
Sì, sì, sì. Quindi voglio dire, anche se all'inizio mi hanno perseguitato, vedendo la mia decisione di non lasciare Gesù, adesso anche loro seguono Gesù, anche loro si sono salvati e amano il Signore. Quindi
grazie Signore.
È stato un frutto della mia perseveranza, grazie a Dio.
Alleluia, guarda, vai a 2 Timoteo 4.
2 Timoteo?
Sì, 14 a 18.
Aspetta.
Cioè qui siamo nel campo delle persone che ti consigliano male, va bene? E che le perle, sai, quando trovi una perla è circondata di sassi, di immondizia, cioè il regno di Dio, cioè un vero cristiano a tutto cuore, è una perla, però è circondato da falsi fratelli, da sassi che non sono perle. Secondo Timoteo 4, 14 a 18.
4, 14.
Parla di questo.
Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone.
Grazie Signore. E quindi questo è il messaggio di Paolo, che stava, questo è subito prima di essere decapitato, che poi gli hanno tagliato la testa, era prigioniero a Roma, e dice: tutti mi hanno abbandonato. E giunge il momento quando devi fare la decisione, perché Paolo non voleva rinnegare il Signore, bastava che rinnegasse Gesù, tutto a posto. Va bene, e allora attenzione a chi ascoltate, attenzione. È Matteo 5, 11 e 12.
Matteo 5, 11. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Amen. Bene, penso che siamo arrivati alla conclusione. È una piccola parola di Gesù: amati figli, come è scritto, non ci sono scorciatoie. Se mi seguite, predicate il mio vero Vangelo, la mia vera verità, vi chiameranno Balzebù. Il diavolo vi accuserà voi di essere diavoli, e i falsi profeti accuseranno voi di essere falsi profeti. Non potete essere i miei profeti se non siete disposti a pagarne il prezzo. Quando io andai alla mia chiesa, nella sinagoga di Nazareth, dove ero cresciuto, sapete ciò che avvenne. Luca 4, 16 a 30. Si recò a Nazareth.
Luca 4, 16 a 30. Si recò a Nazareth. Gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, e rimettere in libertà gli oppressi, e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere, e gli occhi di tutti della sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli gli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accettato nella sua patria. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira, si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò.
Alleluia. Amen. Gesù dice: nessun profeta è accettato nella sua patria. Se così non fosse, la patria non avrebbe bisogno di profeti, dice il Signore. Grazie Signore. Amen. Per la tua parola.
Amen.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù.
Nazareth gli hanno chiesto: fa anche qui nella tua patria le cose che abbiamo sentito e fatto da destra e sinistra. E Gesù dice: no, qui non vi faccio niente. Non faccio nessun miracolo perché non sono qui a convincervi. E come si crede, come facciamo a sapere la verità? E vi messo in ginocchio a ricercare, perché Gesù, il Signore, nasconde la verità oltre l'apparenza, oltre le cose facili, oltre. Il Signore nasconde la verità dietro le parabole. Non deve essere facile da trovare, perché se non la trovano la zizzania. È come il Signore ha messo fuori dal giardino dell'Eden Adamo ed Eva, affinché non mangiassero dell'albero della vita e vivessero per sempre. Quindi il Signore ha messo la verità dietro una barriera che la zizzania e i figli del diavolo non possono arrivarci. Ecco perché c'è l'ateismo, ecco perché c'è l'incredulità, ecco perché c'è l'Islam, l'induismo e il buddismo. Non possono arrivare a quella verità. Perché? Perché non devono arrivarci se non sono disposti a prima accettare Gesù. Chi è Gesù? Cos'è questo test? Gesù è un prezzo da pagare. Non puoi arrivare alla salvezza di Dio se non passi per il prezzo da pagare di Cristo. E i cristiani falsi hanno risolto: mi siedo in panca, 4 rosari, tutto a posto. No, tu sei un cristiano falso. Se non hai frutti di vero cristianesimo, non hai vero cristianesimo. Se non hai frutti di vero Cristo, non hai il vero Cristo. Sei un falso, hai un falso Cristo e stai seguendo un falso cristianesimo, una politica. Va bene, e allora
Amen.
Gesù non va a Nazareth a cercare di convincerli con i miracoli da circo equestre, che non servono a niente. Convinci la zucca, la testa, la mente, il cervello, la mente carnale, ma il cuore non si converte. Per convertire il cuore ci vogliono le lacrime, ci vuole la disperazione, ci vuole ricercare, ci vuole bussare alla porta, cercare e ricercare e insistere con tutto il cuore, e allora il Signore ti risponde.
Amen.
Io non apro la porta alla mia casa a un ipocrita. Mi affaccio, cosa vuoi? No, no, arrivederci, oggi siamo impegnati, ciao. Cosa vuol dire? Non vi conosco, andatevene di qui. È lo stesso. Va bene, allora il Signore dà la salvezza. Anche quando leggi la Bibbia è come il libro del telefono. Leggi, boh, l'ho letto, ma mi sono anche annoiato, perché l'ho letto con la mente carnale. Come si legge la Bibbia? Si legge col cuore dell'ubbidienza, si legge con la disponibilità a fare le cose, e allora la capisce la Bibbia, e allora la Bibbia, e allora lo Spirito Santo ti rivela i misteri, ti rivela i segreti, ti dà la chiave spirituale per capire i misteri, ti dà le rivelazioni da insegnarle ad altri. Ma se lo leggi solo perché sei religioso, non capirai niente. Sarà chiuso, un libro chiuso, come la Bibbia era chiusa per i farisei o per i giudei, gli ebrei di oggi. Gli ebrei di oggi leggono la Bibbia e non capiscono niente. Va bene? Un islamico legge la Bibbia e non la capisce. Perché? Perché niente. C'è la sua zucca è stata lavata, ce l'ha su Maometto la testa. E dove deve essere? Deve essere non su Maometto, deve essere sulla verità. Sul cercare la verità, sul desiderarla, a costo anche di cambiare religione. Il cattolico con la zucca lavata come un islamico o il protestante non capisce la verità. Perché? Perché lui vuole un Gesù protestante, cattolico, e non capirà mai. Invece deve avere il cuore aperto alla verità, non a una religione inculcata da un genitore, che sia islam o cristianesimo falso. Grazie Signore, alleluia.
Grazie
Angela.
Gesù, amen.
Sufficiente o serve altro?
Spero di sì, però chiediamo alla sorella L che ci scrivi e ci dice se ha altre domande e cosa pensa di questa risposta. E anche a voi fratelli che ci seguite, credo che molti di voi state attraversando le stesse cose come L, come noi tutti, le tentazioni del mondo. Quindi scriveteci, fateci sapere se questo messaggio Credete che viene dal Signore, se vi aiuta o no. E Dio vi benedica. Ascoltiamo un bel canto di Marcello Marocchi parlando di persecuzione, il canto I vignaioli omicidi. E poi andiamo a un'altra bella testimonianza in audio da parte di Giovanni.